tutto il Vangelo e anche tutta la lettura che se ne fa da 2000 anni in tutto il mondo, da parte dei cristiani, no? Tutto il Vangelo ha dentro questa domanda: chi è Gesù? La questione della nostra fede è questa: chi è Gesù? E d'altra parte questa domanda non può avere nessuna risposta se non c'è qualche uomo che risponde. E tu chi dici che io sia? E difatti il Vangelo è per noi la fonte della fede, perché è la testimonianza su Gesù. Cioè è la risposta che viene data a questa domanda: chi dite che io sia? E il Vangelo è stato scritto perché noi dopo 2000 anni potessimo ricevere di nuovo questa domanda. Stamattina la lettura del Vangelo ci permette di accogliere in faccia, rivolta a me, a ciascuno di noi, questa domanda che Gesù ci rivolge adesso: tu chi dici che io sia? E il Signore è presente soltanto se qualcuno di noi risponde, soltanto se qualcuno di noi si mette in gioco, lo accoglie appunto, no? Nella sua vita, nel suo presente, nella sua libertà, nel suo corpo, come esprimeremo poi nell'Eucaristia. Tu chi dici che io sia? Cioè, fino a che tu non ti senti in fronte, qua davanti agli occhi, questa domanda, e fino a che tu in qualche maniera non cerchi di rispondere, ma non teoricamente, fino a che Gesù non è veramente qualcuno a cui rispondi, a cui pensi, con cui questioni, con cui ti confronti, no? La tua fede resta quella cosa lì vaga, no? Resta una credenza in qualche verità che la mia famiglia, i miei, catechismo, no? Resta una religione, io pratico, no? Ma non una fede, appunto. Resta assorbita in quel generico senso religioso, se non addirittura in quella presa in giro che è: no, io condivido i valori cristiani, non pratico, non rispondo a chi è Gesù, io però condivido i valori cristiani. Chissà cosa sono, no? E un modo di stare comunque all'esterno del coinvolgimento, di non rispondere io, sarebbe anche quello di considerare questo Vangelo come riguardante il primato di Pietro. Sai che bella questione, no? Ci azzuffiamo subito. No. Cioè quello di leggere questo passo come riguardante la Chiesa e il ruolo di Pietro. Indiscutibilmente questo testo parla della Chiesa, vedremo, e come. E indiscutibilmente parla del ruolo di Pietro. Ma ridurlo alla questione del primato di Pietro, dell'infallibilità o del Papa, cioè vuol dire tradire il senso di questo testo, che è molto più radicale, anche più semplice se si vuole. E vuol dire soprattutto esporsi a quella modalità tipica, ma non dico da fuori, che è evidente, no? Ma proprio tra noi che veniamo a messa, hai capito? Quella modalità di parlare della Chiesa come istituzione. Ah, io la Chiesa istituzione non mi va, capito? Signore, Vangelo sì, ma la Chiesa no. In realtà la questione della Chiesa, anche qui certo che ci sono livelli da distinguere, e tuttavia la questione della Chiesa non è separabile dalla questione di Gesù, e la questione di Gesù non è separabile da quella della Chiesa, cioè il nocciolo, il mistero della Chiesa, è la proposta che il Signore ci fa di seguirlo, di credere al Vangelo. Questa è la questione della Chiesa, no? Cioè la Chiesa attraverso la sua mediazione, e quindi il suo schermo, il suo ostacolo, ci pone la domanda che Gesù ci rivolge: e tu chi dici che io sia? E difatti il riferimento a Pietro non è tanto nel Vangelo il riferimento a qualche ruolo, privilegio di Pietro, ma è il riferimento alla sua confessione di fede, è la confessione di fede del povero Pietro che è il modello di ogni credente. Cioè al fondamento della Chiesa sta la povera, umile confessione di fede di Pietro in Gesù e nel suo Vangelo. Certo, le questioni della Chiesa, certo, sono i soldi del Vaticano, i preti pedofili, o sono un po' anche più seriamente come governare la Chiesa, il rapporto tra Roma e le Chiese locali, l'ortodossia e il controllo romano, il ruolo che il Magistero dovrebbe avere circolarmente col senso dei fedeli, col lavoro dei teologi, con le Chiese locali, appunto. Il rapporto tra il clero e i laici, il rapporto della Chiesa con la società in cui si vive, tutte questioni appunto, diciamo, che riguardano la Chiesa, che sono importantissime, ma radicalmente appunto. La questione della Chiesa è la questione se ci sono dei cristiani, cioè se ci sono dei discepoli di Gesù, se ci sono delle donne, degli uomini che credono in Gesù e cercano di praticare il Vangelo. Se no la Chiesa non serve più, non è più niente, resta il baraccone, no? Se ci sono comunità di discepoli del Vangelo. E posta così la questione, il riferimento al passo del Vangelo diventa molto suggestivo, molto provocatorio, no? Ma vi ricordate, siamo nel Vangelo in quel tornante della vita di Gesù, nel quale Gesù si distacca dalle folle. Guardate che se non capiamo sta roba qui, non capiamo niente di Gesù. Ma non perché si stacca dalle folle, perché dice, io la gente, immaginati. A Gesù gli interessa talmente la gente che si prende cura di ognuno. La folla che c'è lì dei milioni attorno, ma a uno si preoccupa. Ma non accetta la logica religiosa della folla. Perché a Gesù bisogna rispondere uno a uno. Tu chi dici che io sia, non è una questione religiosa di massa, di presenza. E anzi, la folla, lo vediamo nel Vangelo, cattura. Non risponde alla domanda, cattura la fede. E allora questa fase in cui Gesù si distacca dalle folle e decide in maniera forte di andare a Gerusalemme, dove verrà crocifisso. Questo è il tornante del racconto dei Vangeli. E un gruppetto di discepoli, tra cui 12, più o meno consapevoli di ciò che sta per succedere, anzi meno, molto meno, ci capiscono poco, però gli stanno andando dietro, poi sappiamo di che cosa discutono, della raccomandazione della mamma, di chi è il più bravo, di cosa succederà poi quando il regno sarà stabilito, no? I Vangeli parlano di ste robe qui, però gli va dietro, poveretti. E partendo per quest'ultimo viaggio, Gesù si rivolge proprio a loro con una domanda precisa, dopo aver detto cosa dice la gente, con una domanda precisa: voi, chi dite che io sia? E loro poveretti, come tutta la gente, dice, di Gesù conosciamo il padre e la madre, sappiamo che viene da Nazareth, no? E però noi gli andiamo dietro perché quello che dice, quello che fa, fanno apparire chiaramente che è una persona straordinaria. E nella loro mentalità le persone straordinarie sono, come si diceva una volta, i profeti. È uno dei profeti, è Elia che è tornato, è un profeta, no? E addirittura i suoi discepoli più vicini sentono che in qualche maniera Gesù è ancora qualcosa di nuovo. Sentono in qualche maniera la novità di Gesù, forse è il Messia. Cioè percepiscono che in Gesù sta avvenendo qualcosa che non si è ancora visto, che non si è ancora udito. Questo non vuol dire evidentemente che Gesù viene riconosciuto dai suoi discepoli come figlio di Dio, come il testo dice, le parole con le quali Simone di Giovanni risponde alla domanda di Gesù dicendo tu sei il Cristo, il figlio di Dio, è impossibile che le abbia dette, non le ha dette così, no? Queste sono parole tipiche della fede pasquale, cioè della fede alla quale i discepoli sono arrivati dopo un po' alla volta, quando nella vicenda di Gesù hanno riletto le scritture, il piano di Dio, secondo il quale Dio, dopo avere a più riprese in molti modi parlato ai nostri padri attraverso i profeti, alla fine, in questi ultimi tempi, ha parlato in maniera unica nel Figlio. Cioè, quando si arriva appunto a riconoscere che Gesù è Dio, è la parola di Dio fatta carne, allora si dice, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, che ci dà la vita, no? Il risorto. Quindi è difficile che Pietro abbia potuto dire queste parole prima di Pasqua. Pietro sa che cosa dice. Io lo so cosa sto dicendo quando dico, tu Gesù sei il Cristo. Lo so cosa vuol dire Cristo. Lo so cosa vuol dire Figlio di Dio. E difatti, domenica prossima leggeremo il seguito di questo episodio, vedremo che anche Pietro assolutamente non capiva che cosa diceva. E allora questo racconto evangelico, il Vangelo, proiettando su questo episodio dei discepoli che cercano di dire l'identità di Gesù, la luce della Pasqua, fa vedere cosa c'era in gioco. In gioco c'era appunto il riconoscimento dell'identità divina di Gesù, la confessione di Pietro appunto. Simone confessa nella fede la vera identità di Gesù come Figlio di Dio e Gesù nei confronti di Simone dà la nuova identità. Si dice appunto, in un senso teologico, fonda la Chiesa in qualche maniera su questa fede. Si costruisce la nuova comunità, no? Tu sei Pietro. Cioè lui era Simone, Simone figlio di Giovanni, diventa Pietro. È diventato un uomo nuovo, una vocazione nuova, una nuova identità. Non è più solo Simone figlio di Giovanni che dice le cose provenienti dalla carne, dal sangue, come sto dicendo io. Ma è Pietro che ha confessato la fede ascoltando la voce del Padre, nascendo di nuovo dal Padre di Gesù, lasciandoci istruire dalla rivelazione, dalla parola di Dio. Cioè, quando tu dici che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, lo puoi dire soltanto se Dio te lo dice, se il suo Spirito sostiene la tua disponibilità a credere, la tua risposta alla domanda. Il fatto che la mia vita sia dedicata a Gesù, un cristiano fa questo ragionamento, no? Il fatto che tutta la mia vita sia è possibile perché Dio mi prende in braccio, no? E io dico sì, ci sto, capito? Poi io devo fare tutto quello che può fare un uomo, ma lo faccio appunto riconoscendo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che la mia carne è abitata dallo Spirito di Dio, dal dono, dalla grazia di Dio. Perciò sono stato battezzato, perciò attendo la resurrezione dei morti, perciò credo che Dio ha creato, si è fatto uomo, è stato crocifisso, è risorto, c'è la Chiesa. E si capisce anche allora quelle robe che sembrano strane, no? Ti do le chiavi del regno dei cieli, tu apri, chiudi. Uno dice, ma è possibile che un uomo faccia ste cose in nome di Dio, dai? No. Cioè, in questa lettura del Vangelo, appunto, Pietro viene reso partecipe delle qualità del Messia. Pietra, roccia, è uno dei titoli del Messia. Gesù rende partecipe della sua missione. Simone è dichiarato pietra che fa da fondamento, roccia, sulla quale può essere costruito l'edificio dell'umanità nuova. Cioè l'umanità nuova, fraterna, filiale. Abbiamo visto in Gesù che Dio ci vuole fratelli, la fraternità del genere umano. Ci è stata rivelata in Gesù dal Figlio di Dio, appunto. Il fondamento di questa fede, di questo considerare gli uomini tutti fratelli, figli di Dio, ci viene da Gesù, dal confessare la fede in Gesù. Perciò la fede che Pietro professa è il fondamento di questa umanità nuova, di cui la Chiesa è segno. Questa piccola comunità dei dodici diventa segno della fraternità umana che è rivelata in Gesù. Quindi il cristianesimo è una rivelazione di un umanesimo, di una qualità fraterna dell'umanità, di cui la Chiesa deve custodire il Vangelo, deve custodire il sacramento, il testamento, il segno, appunto. Così l'altra qualità messianica è del Messia, la possibilità di aprire e chiudere sulla terra ciò che viene aperto e chiuso in Dio, nei cieli. Ciò che gli uomini fanno sulla terra, questa è la missione che è data alla Chiesa, dovete ricordare agli uomini, adesso uscendo di Chiesa, dovete ricordare agli uomini che ciò che succede sulla terra, che due litigano, che due si riconciliano, che uno aiuta un poveraccio che non ce la fa, questa roba qui condiziona Dio, determina Dio, fa succedere qualcosa nei cieli. Questo è il compito della Chiesa, far segno nel mondo che il regno di Dio è tra noi, che Dio c'entra con le nostre cose. Questo vuol dire che tutto ciò che legherai o scioglierai sulla terra è questo sacramento della riconciliazione. La Chiesa dovrebbe essere nel mondo il sacramento della riconciliazione, della fraternità umana. Anche il sacramento della riconciliazione, andare a confessarsi, non è che vai te perché hai bisogno te, il prete dice a te, beh, è chiaro che c'è questa dimensione personale di conversione, chi dite che io sia? Ma quando io vado a confessarmi, perché questo rapporto con Dio, questa questione con Dio in Gesù, me la posso in qualche maniera risolvere, sì, nella Chiesa, ma soprattutto a livello personale. Se vado a confessarmi è per porre nel mondo un segno della riconciliazione, mi confesso in qualche maniera con tutti, in nome di tutti, chiedendo perdono a tutti, cercando di perdonare tutti, assumendo il compito della riconciliazione reale tra gli uomini. E infatti questo potere di legare e sciogliere o di riconciliare non è dato solo a Pietro. Andate avanti a leggere il capitolo successivo, il capitolo 18 di Matteo. Parla appunto del perdono del fratello, no? Il discepolo in cui il fratello ha peccato, perdonalo. Se uno ha sbagliato, chiamalo davanti a due o tre testimoni, testimoni di un conflitto da riconciliare, dillo alla comunità tutta, tutti i discepoli, tutti noi. Siamo chiamati a diventare pietre vive dell'edificio che in Cristo Dio costruisce nel mondo, per il mondo, per la riconciliazione del mondo. Quindi, a proposito di questo Vangelo che ci è stato proclamato stamattina, non risolviamolo subito stucchevolmente coi discorsi sulla Chiesa istituzione. Non è che voglia dire quei discorsi lì non si fanno, eh? Non sto dicendo la Chiesa com'è va bene, al contrario, io sono uno di quelli che dice che non va tanto bene, io sono uno di quelli che sperano che cambi tanto la Chiesa, no? Però appunto se tu parti subito dal discutere come la Chiesa deve essere, senza partire dal Vangelo, non hai termini, né per criticarla né per suggerire cosa deve cambiare, no? Allora, più che chiederci subito, a proposito di questo testo, il ruolo di Pietro, la Chiesa istituzione, chiediamoci se noi siamo pietre vive di questa Chiesa di Cristo, a partire da me, a partire da noi, dalla parrocchia, hai capito? Se qui gira in qualche maniera il Vangelo, questa è la questione. Se attraverso un rapporto vivo con Gesù, se io mi decido veramente, se noi come comunità ci decidiamo veramente a porci di fronte alla domanda chi dite che io sia, se noi stabiliamo un rapporto vivo con Gesù e col suo Vangelo, se diventiamo quindi servitori del regno di Dio nel mondo, tra gli uomini, se siamo persone di riconciliazione nella storia, se siamo nel mondo segno e sacramento di fraternità nel nostro ambiente quotidiano, beh, allora, perché questa è la cosa. Se io rimprovero qualcosa a tutte queste feste religiose, è che il più delle volte non percepisci il nocciolo del Vangelo. Sono specie di festività rassicuranti il gruppo, dei suoi valori. Bisogna che in ogni volta, in qualche maniera, il nocciolo del Vangelo venga salvato. Stia di fronte, capito? Se no, cioè i preti usano tutto, le chiese usano tutto. Soltanto se noi riusciamo a risalire al Vangelo, se siamo disponibili a cercare di praticare il Vangelo, cioè a diventare discepoli, soltanto se siamo disponibili a essere chiesa, quindi. Cioè se tu critichi la chiesa da fuori, ti manca l'essenziale, ti manca il Vangelo. Allora abbiamo anche il criterio per criticare la chiesa istituzione e per aiutarla a riformarsi. Lo sa il Signore quanto bisogno ha questa nostra chiesa di riformarsi e di trovare le forme nuove per dare testimonianza al Vangelo in questo tempo così pieno di sfide, sfide soprattutto per la Chiesa e di attese soprattutto per il Vangelo. Fratelli carissimi, preghiamo perché anche i nostri giorni la Chiesa viva la sua missione evangelica con la stessa fedeltà e intensità di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Vangelo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, molti di noi sono cresciuti ripetendo per decenni la illuminante risposta di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E ci siamo chiesti se anche a noi questo l'avesse rivelato il Padre che sta nei cieli. Signore, aiutaci a conservare questo universale, prezioso deposito della fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, la fede serve per edificare. Forse questo ci hai voluto dire, fondando su Pietro l'unità e la comunione dei tuoi discepoli nella Chiesa. Fa che questa responsabilità e questo servizio siano vissuti ad ogni livello con sapiente discernimento e umile generosità. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, è tempo d'estate, tempo di riposo e di ripresa delle nostre energie. Ti ringraziamo perché, godendo di ciò che ci aiuta a vivere, scopriamo che viene ritemprato anche lo spirito. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu sai però che questi bei giorni di caldo sono anche molto duri, perché la nostra società attraversa una difficile crisi. Ti preghiamo perché da parte di tutti si sappiano valutare con lucidità e coraggio le scelte da fare e perché non venga mai meno la ricerca di ciò che è umanamente più possibile e giusto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concedi anche a noi di essere araldi del Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.